Salve, sante Pate.
Come ogni primo martedì del mese, trasmettiamo Santi Francescani dei Tre Ordini, a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Pace bene fratelli e sorelle, bentrovati. Dopo questa lunga pausa estiva riprendiamo con stasera le nostre catechesi sui santi francescani del primo, secondo e terzo ordine. Iniziamo stasera con un santo del primo ordine che si chiama San Carlo da Sezze, che era molto caro anche a San Giovanni XXIII. Iniziamo come sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come sempre, i nostri incontri sui santi sono tratti dalla collana blu, così chiamata, dell'editrice Velar LDC. Sezze è un antico borgo alle fade del Monte Roccioso sulla strada litoranea che da Roma va verso Napoli. Non è sul mare, ma ne è poco lontano. Correva l'anno 1613 e Ruggero Marchionne e Antonia Maccioni, entrambi di Sezze, coronarono il loro matrimonio con la nascita di un bimbo, il 22 ottobre, a cui posero il nome di Giovanni Carlo. Entrambi i genitori erano buoni cristiani. Ruggero era particolarmente conosciuto perché sapeva sistemare le slogature. La mamma, dedita alla casa, trasmise al figlioletto lo spirito di preghiera e la devozione a San Francesco. E sin da piccolo Giovan Carlo spesso indossava l'abitino da fratino, come era consuetudine, per una speciale protezione del santo invocato. Trascorreva frequentemente le giornate nella casa dell'anziana nonna materna, a cui il nipotino si affezionò particolarmente. Cresciuto così serenamente, venne il tempo della scuola. Ebbe una brutta malattia, tanto da temere la morte, ma un giorno, mentre giaceva nel letto, chiese di abbracciare e baciare una croce, e di lì a pochi giorni Giovanni Carlo guarì. Vediamo allora come questo piccolo Giovan Carlo, appunto, nella sua normalità, nella sua famiglia normale, è molto impregnato già da piccolo, sia grazie alla madre ma anche grazie alla nonna, a questa devozione, in modo particolare a San Francesco. Pensate, in quel periodo a Sezze romano c'erano ben tre conventi, di tutti e tre le famiglie del primo ordine, per cui c'era un convento dei frati minori, un convento dei cappuccini e un convento dei frati conventuali. E quello dei frati minori era dedicato a Santa Maria delle Grazie. Giovan Carlo andava spesso a Santa Maria delle Grazie e un giorno espresse ai genitori il desiderio di farsi frate. Essi furono contenti ed immaginavano che il loro figlio potesse diventare un insigne predicatore. Intanto, per un'insignificante marachella fatta a scuola, di cui non si conosce l'entità, fu espulso dagli studi e insieme ai due fratelli fu mandato a lavorare in campagna. Fu durante quell'esperienza, fatta spesso di lunghi silenzi all'aria aperta, che si convinse sempre di più che il Signore lo chiamava in convento. Questo, quando era al convento, era estasiato dai canti dei religiosi. Qualcuno gli regalò dei libri sulla vita di alcuni signi francescani che iniziò a leggere con passione. In particolare l'attraeva la spiritualità e l'umiltà di San Pasquale Bailon, francescano non sacerdote, che fu un grande santo dell'Eucarestia e dei lavori semplici e nascosti. Così Giovan Carlo, quasi emulare il santo spagnolo, decise in cuor suo che se fosse diventato frate non sarebbe diventato sacerdote, ma sarebbe rimasto fratello laico per servire Dio negli umili lavori domestici del convento. Intanto era diventato un provetto pastore e guardiano di buoi, e ben sapeva guidare nel duro lavoro dell'aratura. Parlò della propria vocazione al confessore, un padre gesuita, il quale lo esortò a manifestare tale desiderio ai frati di Sezze. Giovancarlo giunse a 17 anni e in quel periodo, spesso provato da tante tentazioni, deliberò di offrire a Dio il voto segreto di castità. Cresceva il desiderio di farsi frate e cresceva il suo spirito di preghiera e di meditazione. Il travaglio delle tentazioni accrebbe quando iniziò anche ad avere frequentissimi disturbi di salute, con febbri alti e spasmi allo stomaco. Cercava di affrontare questi tormenti con spirito di fede e di pazienza, e quando si ristabiliva, riprendeva il suo lavoro con i buoi che ormai lo riconoscevano e gli obbedivano ad ogni piccolo cenno di voce. Un giorno ebbe un brutto incidente. Rischiò di essere falciato dall'aratro, ma esso passò miracolosamente sopra di lui, lasciandolo illeso. Finalmente venne il giorno in cui Giovancarlo decise di manifestare la propria vocazione ai francescani di Santa Maria delle Grazie. Ne parlò ad un frate, il quale non si mostrò molto entusiasta. Dopo essere stato congedato freddamente, il giovane decise di riprendere la scuola presso un nuovo insegnante. Scusate. Poi, una notte, ebbe una visione che ora ascoltiamo dalle sue stesse parole. Mentre stavo fra tante angustie, ebbi una notte la seguente visione. Parevami di ritrovarmi in un luogo profondo di altezza quanto portano due tiri di mano, rotondo dalla bocca, largo quanto l'altezza, restringendosi al fondo. Per ogni parte ripieno di spine così folte che per nessun modo vi potevo camminare. Ora, essendovi nel mezzo con tutto che per un gran pezzo mi fossi affaticato per uscirne, non vi fu modo che potessi farmi avanti almeno un passo. L'italiano, naturalmente, è l'italiano dal 1600. Ero per la fatica ricoperto dal sudore e travagliatissimo. Mentre non sapevo più che fare, inaspettatamente mi vidi comparire davanti due frati minori, di aspetto venerando, con gli abiti e corde come oggi usano i frati di San Francesco a Ripa in Roma. Con grandissima benignità e dimestichezza mi parlavano, dicendomi in particolare: «Figliolo, che fate qui così affannato?» Gli risposi: «Padri, sto qui affaticandomi per uscire da questo luogo e non posso». Ma essi, come padri pietosi e pieni di carità, mi confortarono ed ambedue, uno alla destra, l'altro alla sinistra, mi pigliarono per la mano e con un fiat, senza saper come, mi cavarono di lì e mi posero in un meraviglioso piano. Ho riflettuto questo fatto più volte con diversi miei padri spirituali e grandi amici di Dio. Concordemente mi hanno detto che quei due frati, uno fosse il padre San Francesco e l'altro Sant'Antonio da Padova, e che fosse pronostico della religione che dovevo prendere. Un altro giorno gli capitò un altro fatto. Dal nuovo possedimento dovevo andare in un altro. Stavano ambedue vicino a una strada romana. Posto l'aratro sopra i bovi, appena avevo cominciato il mio cammino, mi sopraggiunsero due frati di San Francesco, che secondo che loro mi dissero andavano in Roma. Mi salutarono conforme al loro stato santo costume, con dire «Deo gratias, sia lodato Gesù Cristo». Resi il saluto e molto mi rallegrai di vederli. Si posero in mia compagnia e perché erano pieni di carità e bramosi dalla salute delle anime e con grande mistichezza cominciarono a ragionarmi nel regno di Dio. Vedendo tanta umiltà e dispregio del mondo, presi confidenza, gli manifestai che mi ero risoluto di entrare nella loro religione e che perciò mi avessero data qualche istruzione di quanto dovessi fare. Lo fecero di buona voglia, dicendomi che per l'ottava di Pasqua, la quale era molto vicina, andassi a Roma nel convento di San Francesco a Ripa, e allora si farebbe la ricezione dei novizi che facilmente sarei stato ricevuto. Era 1635, Giovancarlo, visto che con i frati di Sezze non si concludeva nulla circa la sua vocazione, decise di recarsi a Roma e di presentarsi ai frati di quella città. L'aiutò molto suo zio prete, che l'accompagnò dai frati di San Francesco a Ripa in Trastevere, una bellissima chiesa. Se vi capita di andare a Roma e avete un po' di tempo, andate a vedere questa bellissima chiesa, che oltre a il corpo di San Francesco, San Carlo di Sezze, è anche il corpo della Beata Ludovica Alberoni con quella bellissima scultura del Bernini. Ma se chiedete, vi aprono una cappellina posta sopra, che era la stanza dove San Francesco viveva quando andava a Roma. Fu rimandato perché i frati dissero che non era quello il tempo giusto di iniziare il noviziato e così dovette ritornare a Sezze. Si tenne informato di quanto era il momento giusto nell'anno in cui venivano accettati i novizi. Infatti, qualche mese dopo, salutò i familiari e a Roma, a San Francesco di Ripa, fu accolto tra i novizi. Tra i documenti ecclesiastici da presentare, però, ne mancava uno, ossia l'attestazione che non fosse di origine ebrea, e così fu nuovamente rimandato via e dovette cercarsi un notaio a Roma che compilasse tale documento. Lo aiutò ancora una volta suo zio prete. Finalmente fu accettato e inviato al convento di noviziato che si trovava in quel di Nazzano. Era il 12 maggio 1635. I novizi erano tre. Trascorsero giorni prima, alcuni giorni, prima che dessero a Giovan Carlo e ai suoi due compagni l'abito francescano. I frati fecero di tutto per provare la loro vocazione e mandarli via, ma i tre resistettero e così la comunità decise di ammetterli al noviziato, con il taglio dei capelli e la consegna dell'abito. Giovan Carlo era emozionatissimo e ringraziava Dio perché vedeva avverarsi un sogno tanto desiderato. Era il 18 maggio 1635 e con il rito della vestizione venne chiamato Fra Cosimo. Il maestro dei novizi era un tal Fra Diego da Catino, che doveva preparare i novizi alla vita francescana puntando soprattutto sullo spirito di preghiera, umiltà e obbedienza, nonché sulla laboriosità. Era l'anno della prova e bisognava assaggiare i novizi verificando le loro capacità di obbedienza indiscussa. Per assaggiarne la docilità si arrivava a ordinare i frati perfino cose impossibili, come quella volta che il padre maestro ordinò a Fra Cosimo di piantare i cavoli con le radici in su e il cavolo sottoterra, e Fra Cosimo obbedì prontamente. Queste erano alcune cose che anche negli altri ordini venivano fatte proprio per vedere fino a che punto l'obbedienza andava addirittura in un certo senso anche contro la ragione, perché proprio nella formazione l'obbedienza era quella cosa che, e lo è tuttora naturalmente, che ci fa capire che nella volontà di Dio è la volontà degli altri e difficilmente la volontà di Dio è quello che io voglio fare. È una cosa un po' complicata che magari ne parleremo un'altra volta. La vita religiosa francescana nel tempo in cui visse Fra Cosimo prediligeva forme di altissima povertà e grande penitenza ed era il clima religioso vissuto dovunque, e Fra Cosimo crebbe ben disposto a tutto, compreso le penitenze. Quando Fra Cosimo era buono e obbediente, sempre dedito a pregare e penitenze, tanto era tentato dal demonio che insinuò nel cuore del giovane novizio un sentimento di profonda malinconia e tristezza che sembrava potesse sfociare nell'abbandono della vita religiosa. Il cuor suo, tuttavia, non era ciò che egli voleva e cercava l'illuminazione nei frequenti colloqui col confessore e col padre maestro. Terminato il noviziato, Fra Cosimo fu messo alla provvizione dei voti religiosi e su richiesta di sua madre, rivolta al padre maestro, il suo nome venne cambiato da Fra Cosimo a Fra Carlo. Era il 19 maggio del 1636. Venne destinato al convento di Morlupo, dove venne accolto nella nuova fraternità col nome di Fra Carlo da Sezze, perché una volta non c'era appunto il cognome, ma c'era il paese di provenienza. Nel mio caso, ad esempio, io sono Fra Andrea Maurizio Cassinelli, no? E ai quei tempi magari io sarei diventato padre Giuseppe da Romano di Lombardia. Il primo incarico che ebbe fu quello di ortolano. Doveva provvedere alla cura delle verdure, così necessarie per il cibo quotidiano del convento, anche perché di carne e pesce se ne vedeva poco. Un giorno avvenne un fatto inaspettato. Un bue e due giovenchi, un po' agitati, entrarono nell'orto e i frati non sapevano come fare per farli uscire. Ad un certo punto il padre guardiano intimò per santa obbedienza a Fra Carlo di condurre fuori le bestie. Con lo stupore di tutti, al cenno di Fra Carlo, le bestie si quietarono e, obbedienti, con una corda al collo, seguirono il giovane frate. Qualche mese dopo fu cambiato l'ufficio di Fra Carlo, al quale fu chiesto di andare in cucina, alla scuola di un bravo religioso cuciniere, e fu assai contento di avere in aiuto un discepolo in questo delicato incarico. Fra Carlo imparò benissimo a cucinare in poco tempo. Di tanto in tanto era mandato fuori per qualche commissione o per l'acquesto e lui non mancava mai di dare quello spicciolo ai poveri che incontrava. In ogni caso incarico, Fra Carlo cercava di dare il massimo di se stesso, ben sapendo che nella sua mansione o cucinando, o appunto fare gli altri piccoli uffici che gli venivano chiesto, dava un po' di gioia e di sollievo ai confratelli. Anche in questo umili servizi il frate non aveva mai il cuore lontano dal Signore, anzi il suo pensiero a Dio e la sua preghiera erano costanti durante i lavori più semplici. Ogni tanto accadeva che qualche piccolo incidente in cucina, come gli stesso raccontò, ma nulla di grave. Un giorno capitò questo guaio, racconta. Ricordiamo sempre che è un italiano del 600. Fu che si attaccò il fuoco nella cucina. Di estate quei buoni religiosi del convento mi domandarono in carità che gli avessi fatto un poco di cipolle fritte, per essere tempo che si faceva una delle quaresime di devozione, essendo loro assai amici di mangiare cose povere. Non avendo ancora presa pratica in accomodare simile vivanda in qualche modo che loro mi domandavano, conferì con il maestro, il quale mi diede l'istruzione su come si doveva fare. Che si facessero un poco cuocere adesso e poi scolar bene nell'acqua. Fatto questo, si impatessassero nella farina e si ponessero a friggere nella padella con olio ben caldo, come feci. Nel porverle, non dovendo essere forse ben asciutto d'acqua, subito l'olio che già bollito cominciò a saltar fuori. Si attaccò il fuoco così, grande impeto, che si sparse la fiamma per tutta la cucina. Per essere il luogo stretto mi vidi in gran pericolo. Cercai di buttarmi dalla finestra, ma vedendo che era assai alta, pigliai per espediente di passare nel mezzo del fuoco e uscire dalla porta, dove tutti i frati si erano radunati senza potermi darmi alcun aiuto. Vi avevano nella cucina un'immagine di San Giuseppe, alla quale con molta fede mi raccomandai. Mi posi avanti al volto una falda dell'abito e con prestezza passai fra quella fiamma. Guardandomi il Signore uscì fuori senza danno alcuno. I frati, quando mi videro libero, mi si fecero tutti avanti e allegri, dicendo che, come per scherzo, non ti bastano i piatti e gli altri vasi che hai rotto, ci volevi anche bruciar vivi. Uscito che fui fuori, subito il fuoco da sé si smorzò, senza aver fatto danno alcuno, eccetto l'olio della padella che si era sparso in giro. Fra Carlo era un'anima semplice, completamente immersa nel mistero di Dio, cercando in tutti i modi di corrispondere all'amore del Padre Celeste, ma ben conosceva i suoi peccati e le tentazioni che doveva sopportare. Per questo motivo cercava in tutti i modi di fare sempre più aspre penitenze. Fra Carlo era un'anima semplice, completamente immersa nel mistero di Dio, cercando in tutti i modi di corrispondere all'amore del Padre Celeste, ma ben conosceva i suoi peccati. Questa è una frase che ci deve far molto riflettere. Ben conosceva i suoi peccati. L'ho ripetuta apposta. Perché, a mio avviso, al giorno d'oggi facciamo un po' fatica a riconoscere i peccati. Diciamo che riconosciamo facilmente i peccati sociali, che sono quelli, per esempio, fatto del male qualcuno, rubato o parlato male di qualcheduno, ma si fa sempre più fatica, a mio avviso, a riconoscere i peccati contro Dio. Per cui noi diamo per scontato, anche se non preghiamo non succede niente, se non andiamo a messa non succede niente, invece proprio è questo rapporto con Dio che ci alimenta. Nel frattempo fu incaricato anche di fare il portinaio. Erano molte le persone che bussavano alla porta. In più, essendo il convento in una strada principale, vi si fermavano molti frati e in quell'epoca era in uso un rigido cerimoniale di presentazione, tant'è che Fra Carlo doveva correre da un lato all'altro del convento, badando contemporaneamente anche ai fornelli. Questo duplice incarico durò poco, perché Fra Carlo fu destinato per un anno al convento di Ponticelli, non lontano da Rieti, dove fece dapprima l'ortolani e poi nuovamente il cuciniere. Dovette poi rifare i poveri bagagli e fu mandato nel convento di Palestrina, dove rimarrà 2 anni. Anche a Palestrina fu addetto in cucina. In occasione della Pasqua, avvenne un altro fatto curioso che egli stesso ci racconta. Venne il tempo della Pasqua di Resurrezione. Ci furono mandati per l'elemosina alcuni negli vivi e credo che giungessero al numero di 6. Secondo l'occasione si andavano ammazzando. Si tenevano intanto a pascolare nella selva. dovendosene ammazzare uno con tutto che vi ponessi tutta l'industria per pigliarli e vi corressi gran pezzo dietro, non mi fu mai possibile. Quando che stanco e disperato del fatto si posero tutti in compagnia per uno stradone della selva e si incamminarono verso il convento. Da loro medesimi si condussero nella cucina grande, dove giunti quegli animali mansueti si voltarono tutti con le teste verso di me, si inginocchiarono in terra, piegando davanti le gambe e chinarono le teste in atto di domandar perdono. Vedendo questo spettacolo restai pieno di meraviglie e compiuto alzai gli occhi al cielo, ringraziai Dio e gli diedi la benedizione in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dicendo che andassero con la pace del Signore, che da me non sarebbero più né molestati né morti. Ricevuta la benedizione, come se avessero avuto senso ragionevole, si levarono e unitamente si avviarono per la medesima strada per la quale erano venuti. È bello questo fatto, un po' da fioretti, però molto bello. Nei 2 anni di palestrina, Fra Carlo iniziò ad avere spesso dei momenti di estasi, nei quali pareva completamente estraniato da ciò che lo circondava e tutto immerso nei misteri di Dio. Un giorno ebbe un'apparizione di Cristo, come egli stesso testimonia. Finita la confessione, fui da una gran luce illustrato nell'intelletto e vidi vicino nostro Signore Gesù Cristo in forma corporeo, di aspetto maestoso e venerando. La chiarezza che rendeva quella umanità santissima congiunta a quella divinità non si può descrivere. Tutto il mio interno si riempì di luce divina, più chiara e risplendente di quella del sole, intesi tanta consolazione. Dal convento di Palestrina, Fra Carlo venne esonerato dal servizio di cucina e i superiori gli affidarono l'incarico di portineria e della preparazione del refettorio. Doveva poi istruire un giovane confratello che aveva appena terminato il noviziato circa la cucina. Nel suo nuovo incarico della portineria mise tutta la sua buona volontà, soprattutto nel trattare con i poveri, a tal punto che fu addirittura accusato di essere troppo generoso. A Palestrina rimase fino al 1640, per un breve tempo fu inviato a Piglio verso Frosinone e per un anno a Castel Gandolfo. Giunse a Carpineto Romano nel 1643 e vi rimase fino al 1646. Ne ebbe l'incarico di sacrestano. Nel suo continuo girovagare per i conventi con vari uffici, Fra Carlo aveva sempre avuto la grande desiderio di essere missionario, ma le circostanze della vita non glielo permisero mai, e così fu missionario tra i suoi negli umili servizi del convento. Nella sua residenza a Carpineto Romano cadde gravemente ammalato e la sua inspiegabile guarigione l'attribuì all'intercessione di San Salvatore da Orta, che un giorno gli comparve in visione. Guarito dall'infermità, fu vessato nuovamente da intense tentazioni demoniache, che combatteva con tanta pazienza e abbondante preghiera. In quell'epoca Fra Carlo si costituì una grande croce di legno e un giorno, come scrive nella sua autobiografia, che ogni giorno, si caricava di quella croce e girava per la stanzetta ripercorrendo il momento della passione del Signore. Visse questi momenti con grande fede, cercando di immaginare la tremenda sofferenza di Gesù del Calvario, e questo più esercizio penitenziale creò nel suo cuore una vicinanza sempre più intensa al Vangelo di Gesù. Durante il periodo trascorso a Carpineto vi fu nel borgo una violenta epidemia di peste. Fra Carlo e i suoi confratelli si spesero con grande generosità al sollievo della popolazione e assistendo e confortando i malati. Per 3 mesi consecutivi Fra Carlo e gli altri frati uscivano per molte ore del giorno a curare i contagiati. Egli fu un vero angelo di bontà verso quegli sfortunati. Ma sono le testimonianze di incredibili guarigioni come quella che Fra Carlo raccontò con queste parole. Senz'altro andai alla terra, come il padre guardiano mi aveva comandato. Giunto alla casa dell'infermo mi si fecero incontro il signor capitano con il suo fratello e altri di casa, e con molte lacrime mi dissero che il figliuolo Carluccio stava grandemente malato, pregandomi con quell'affetto che si può considerare che gli intercedessi da nostro Signore la sanità. Gli dissi che, come erano devoti del beato Salvatore, risposero unitamente e con grande devozione che gli si faceva questa grazia di guarire il figliolo, che avrebbero fatto per gratitudine un quadro e che l'avrebbero esposto nella chiesa di San Pietro. Se è così, nostro Signore lo guarirà. Pigliai la reliquia dal beato, la posi nell'acqua per farvi segno della croce e la diedi a bere il figliolo infermo, invocando il nome di Gesù, Maria, Anna e il beato Salvatore. Avevo 3 ciambelline, le benedissi con il segno della croce e mangiatele, l'infermo cessò la febbre con influsso e in breve fu del tutto sanato. Non mancarono i detti signore di compiere il voto e di fare il quadro. La fama di santità e rettitudine di vita dell'umile frate aveva toccato il cuore del suo confessore, che un giorno propose a Fra Carlo di mettere per iscritto le sue meditazioni e riflessioni. Fu così che nacque il primo testo da lui composto, dal titolo Meditazione della Passione del Signore. Ma i frati non ebbero piacere di questa attività, tant'è che un giorno il padre provinciale gli intimò di cessare di scrivere ed egli ben presto volentieri accondiscese. Terminò anche il suo soggiorno a Carpineto Romano e fu inviato nel celebre convento di San Pietro a Montorio in Roma. Giunse il 19 marzo del 1646, prestigioso convento ricco di storia e di tradizione, che al tempo di Fra Carlo era sede del Collegio Francescano delle Missioni Estere, ovvero il luogo dove si preparavano i frati che partivano per le missioni. Fu subito incaricato dalla sacrestia ed era un lavoro importante, perché erano molti i padri che li risiedevano e non esisteva la concelebrazione, quindi ognuno doveva celebrare la messa da solo. Fu in quel periodo che Fra Carlo fu turbato da una triste notizia. Lo zio sacerdote, che tanto aveva aiutato all'inizio della sua vocazione, fu violentamente ucciso. Subito Fra Carlo, appena avuta la notizia, si portò in chiesa davanti al tabernacolo per implorare il perdono per gli assassini dello zio. Volle anche incontrare i malfattori e così ottenne il permesso di recarsi a Sezze e attraverso le notizie dei parenti seppe che gli aveva potuto commettere il delitto. Si recò nella casa di costoro per portare il suo perdono. Tornando verso San Pietro, portava con sé il libretto delle sue meditazioni sulla passione. Mentre lo leggeva per strada, lo notò un amico dei frati e ne fu incuriosito tanto da domandarne la lettura. Il frate raccomandò di non divulgare affatto questo testo e di restituirglielo al più presto, ma quell'uomo dette alla stampa il libricino e Fra Carlo passò dei guai grossi. Tant'è che il padre generale dei frati minori, saputa la cosa, minacciò di mandare in galera il povero frate, che non aveva alcuna colpa. Vi spiego perché altrimenti potrebbe essere un po' difficile da capire. Senza il permesso del superiore non si potevano, e di fatto non si può ancora neanche adesso, pubblicare libri, perché si va contro l'obbedienza. Fra Carlo supplicò il padre generale raccontando l'accaduto e quello si distolse dal pensiero di punirlo, ma gli ordinò un bel numero di penitenze da fare in refettorio. Nel settembre del 1648 morì il padre generale e gli successo il vicario padre Daniele D'Adongo, che stava proprio a San Pietro in Montorio, ma questi cadde gravemente malato, tanto da temere per la sua vita. Fra Carlo fu risoluto, pregò tanto e raccomandò l'intercessione per la guarigione di San Salvatore d'Aorta e così l'infermo guarì. A San Pietro, Fra Carlo, nell'ottobre del 1648, ebbe un'esperienza mistica straordinaria. Scusate. Questo fatto però non avvenne nella chiesa del convento, ma nella chiesa delle monache di Santa Teresa. Fra Carlo partecipò alla Santa Messa e nel momento della consacrazione, quando il sacerdote alzò l'ostia, dal corpo di Cristo partì come un raggio intensissimo di luce che andò a ferire il suo cuore. Scusate, scrive nell'autobiografia: sebbene il dolore fosse grande, era contemperato da una dolcezza estrema che penetrava fin nell'intimo dell'anima in un così grande amore. Fra Carlo attestò che tale ferita durò all'incirca 3 anni. Provava forti dolori come una ferita aperta, ma contemporaneamente sentiva un fuoco ardente di amore di Dio. Un giorno, mentre era assorto in preghiera nella chiesa di convento di San Pietro, gli apparve Santa Teresa d'Avila. Scrive Fra Carlo: vidi con l'occhio dell'intelletto come un raggio di gloria risplendentissimo, compresi per divina rivelazione essere quello dell'anima gloriosa di Santa Teresa, penetrandomi quella luce fino all'intimo dell'anima. Pochi giorni dopo il suo confessore gli ordinò di mettere per iscritto tutte le sue esperienze mistiche e Carlo, controvoglia, iniziò così a comporre il Trattato delle Tre Vie, nel quale riportò le sue riflessioni spirituali. Nel 1650 Fra Carlo fu destinato di nuovo al convento di San Francesco a Ripa con l'ufficio di sacrestano. Svolgeva con grande dedizione l'incarico che gli era stato affidato, quando cadde nuovamente ammalato e dove essere posto nell'infermeria. La febbre saliva vertiginosamente. Nello spasimo della mente gli apparve Maria Santissima e la sua santa madre Anna. Entrambe gli porgevano il bambino Gesù e subito si sentì come guarire. La febbre era sparita. Quel periodo trastevere coincise con il tempo in cui Lumine Frati aveva frequenti visioni e illuminazioni interiori. Lo Spirito Santo conduceva una grande capacità di comprensione della Sacra Scrittura all'umile Fra Carlo, che mai si era occupato di studio. Ancora una volta il confessore gli ordinò di scrivere tutto ciò che meditava e nacque così un nuovo testo che prese il titolo di Cammino Interno. Ogni volta che doveva iniziare a scrivere, Fran Carlo si raccoglieva in preghiera. Restò solo un anno a San Francesco per ritornare poi in San Pietro in Montorio, per un breve periodo, in alcuni mesi, nei quali scrisse i Discorsi della Passione. Vi rendete conto che quest'uomo non sapeva leggere e scrivere? Siamo già al quinto libro. I superiori lo rimandarono un anno a San Francesco Ripa e poi fu portato ancora una volta in San Pietro. Erano frequenti gli spostamenti dei frati perché veniva a mancare quando veniva a mancare il responsabile di qualche ufficio bisognava subito rimpiazzarlo e Fra Carlo ben obbediva a questa obbedienza. Durante la permanenza nei conventi romani spesso usciva in città per varie commissioni, ebbe modo di conoscere tantissime persone, di praticare molte opere di carità. Di quegli anni lo stesso Carlo raccontò nell'autobiografia i suoi progressi spirituali, ma notava puntualmente anche tutte le infermità e malori che sopportava. Una volta, per curare un certo malessere, il medico gli consigliò di bere l'acqua di nocera di Umbra. La beve e in effetti gli portò giovamente in qualche mese. Più tardi ottenne il permesso di recarsi a Nocera Umbra con il suo padre confessore. Per i due frati fu l'occasione di visitare Assisi e i luoghi in cui visse San Francesco. Trascorse così 8 giorni meravigliosi, poi ritorno a Roma dopo abbondanti bevute di acqua termale. Così annotò della visita di Assisi. Voglio qui raccontare due fatti devoti. Mentre stetti in detta città, pregando un giorno nella chiesa del Santo, con contrizione e fervore di spirito, pregando Nostro Signore che per amore del mio padre San Francesco mi infiammasse il cuore dell'amor suo, sentì dirmi dal Signore le seguenti parole, che fuori di modo infiammavano l'anima e facevano languire di devozione. Gli dice Gesù: lo trafiggerò in tal maniera che più non potrà scappare. Grande fu il sollievo dello spirito che mi cagionò la dolcezza delle parole del Signore, che non solo restai tutto di amore acceso, ma tutto consolato interiormente. L'altro fatto che, stando in nocera, pigliando di quell'acqua, quando venne il giorno della santa indulgenza della Madonna degli Angeli, consultammo con il mio padre confessore di andarvi, stando così vicino da 10 miglia. Postici in viaggio, fui sopraggiunto da una straordinaria infermità. Divenni così fiacco che fu necessario andare sopra un somarello. Giunto alla città di Assisi, ritrovandomi la mattina molto peggiorato, mi affidai al Signore e lo pregai che, se quella fosse stata l'ora mia di uscire dalla prigione di questo corpo, fosse egli sempre benedetto, ma che mi avesse conceduto di pigliare quella santa indulgenza. Venuta poi l'ora di andarvi, invigorito dallo Spirito, con la benedizione del Padre Guardiano di quel luogo, in compagnia degli altri frati, si andò nella chiesa di San Francesco, dove si radunano tutti i nostri religiosi, e lì, con processione solenne, si va alla Madonna, distante quasi 2 miglia. Si cominciò la processione con grande devozione, che non si può esprimere. Ero così assorto in Dio che, camminando, mi scordai di me stesso e acquistai vigore spirituale, sicché con poca fatica giunsi a quel luogo santo. Nell'entrare nella chiesa grande, mi diede tale elevazione di spirito il Signore, che dopo essere spirito, che dallo stesso spirito, parevemi d'essere portato alla cappelluccia, che è la chiesuola antica dove è l'indulgenza. Sentendovi in quel luogo santo un dolore straordinario dei miei peccati, versando dagli occhi, ma più dal cuore, copia di lacrime. In quel momento così santo, detto Madonna degli Angeli, dove oltre a questa indulgenza il nostro padre Francesco riceveva tante grazie da Nostro Signore e dalla Beata Vergine, dandovi principio al suo ordine, vi stanno i padri minori. Quando poi, prima di tornare, nella città eterna, con il suo compagno fecero tappo a Norcia e all'Aquila e poi giunsero a Roma. Negli anni trascorsi a San Pietro, nell'umile servizio fidateli dell'obbedienza, ebbe molto da comporre altre opere spirituali. Scrisse, all'inizio del 1600, i settinari sacri e l'autobiografia, siamo al quinto e al sesto libro. In quest'ultimo testo, verso la fine, dedicò una parte a quelle che oggi possiamo chiamare locuzioni interiori, ossia le divine rivelazioni personali. Leggiamo alcuni brani che scrive, che ha scritto, scusate. Dopo tanti contrasti passati per diversi accidenti nella vita dello spirito, avendo dimorato per alcuni anni di questi ultima purgazione sopra ogni altra persona, essendo di 49 anni di età e di religione 27, l'Altissimo Dio si compiacque di introdurmi in questo stato del suo amore dolce e soave, che consiste nella pura osservazione della divina legge. Siccome il cristiano con essa legge da principio la vita devota e santa, in questo grado di orazione, con particolare dono celeste, vi si sperimenta il suo frutto, che è, come dice il santo Re Davide, la beatitudine e la felicità spirituale, che si concede in questa vita nella nuda amicizia di Dio. Dove l'anima, a dirla con una sola parola, spogliata di tutti gli affetti, ama il suo creatore Dio, non allettata da sensibile devozione e consolazione, ma nella pura osservazione della divina legge, in corrispondenza di quel che Gesù Cristo ci dice. Colui che ha i miei comandamenti e li osserva, quelli mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, ed io lo amerò e li manifesterò me medesimo. Ancora due episodi che fanno veramente riflettere. Servendo una mattina la Santa Messa, attendevo di prepararmi a ricevere il Santissimo Sacramento, e per le tentazioni patite la passata notte, consideravo questo mio corpo come un vaso di miserie, ripieno di tante sporcizie, che vi doveva venire un Signore così grande. Mi posi a parlare. Mirate, o Signor mio, quello che fate. Venite a stare in un corpo così fetido e puzzolente, inclinato così al male. Mi rispose il Divin Verbo. Voi non sapete quello che di bello vi ho posto nel corpo, che è l'anima. L'immagine e somiglianza mia è così bella, che da umana lingua non può si può esprimere, ed io sono il suo cibo per il quale si mantiene. Riprendemmo riverentemente, io tacqui e attesi a prepararmi con quell'umiltà e devozione possibile a ricevere così alta maestà nella casa dell'anima mia, cavandomi da questo documento che per qualsivoglia grave tentazione, né per vederci così miserabili, non dobbiamo lasciare di ricevere il Santissimo Sacramento dall'altare, cibo bene dell'anima e medicina salutifera dal corpo. Ancora un fatto. Nel giorno glorioso di San Giuseppe, sposo della Beatissima Vergine, del mio padre confessore mi fu comandato che, in far la Santa Comunione, pregasse incessantemente Nostro Signore che, per intercessione di questo santo, mi volesse liberare da tante tentazioni ed impure. Sentii dirmi dal Signore quello che disse San Pietro: ti basta la mia grazia, perché la virtù si fa perfetta nell'infermità. Vedete che belle anche queste piccole perle veramente di saggezza, di santità che Gesù dava al cuore del nostro San Carlo da Sezze. Ci avviamo agli ultimi anni. Uno degli aspetti più significativi del santo, oltre alla sua vita umile, fu la capacità di essere un saggio consigliere. Profetizzò il papato ai cardinali Fabio Chigi, Giulio Rospigliosi, Emilio Altieri, Gianfrancesco Albani. Spesso dalla curia romana era interrogato per esporre un parere riguardo ai casi delicati dell'indagine all'interno della Chiesa. Moltissimi laici ed ecclesiastici ricorrevano con preziosi consigli alla sua grande umiltà e raramente ne fece cenno nell'autobiografia. Nel 1667 venne nuovamente trasferito nel convento di San Francesco a Ripa. Lì visse gli ultimi 3 anni della sua vita nel raccoglimento e nei semplici servizi della comunità. Andò sempre più indebolendosi finché il 6 gennaio del 1670 si spense serenamente. Alla morte comparve sul suo petto una stigmata. Il 22 gennaio del 1882 fu proclamato beato da Leone XIII. e fu canonizzato il 12 aprile del 1959 da San Giovanni XXIII. Essendo stato il primo santo canonizzato da Papa Giovanni, il Santo Padre volle donare un'insigne reliquia al convento francescano di Baccanella, in provincia di Bergamo, da lui frequentato sin da bambino. I resti mortali di San Carlo da Sezze riposano nel convento di San Francesco a Ripa. La sua festa liturgica ricorre il 6 gennaio. Facciamo ora, prima di concludere, una bella preghiera adesso per intercessione proprio di San Carlo, che è particolarmente invocato per i malati di cuori e nei casi di tumore. O Signore, poiché il glorioso San Carlo ci ha dimostrato che la perfezione consiste nel lasciarsi portare dalla tua volontà, semplicemente reclinando il capo sul tuo cuore, come fa il bambino nel seno della madre, ti preghiamo ascoltaci. Anche noi, aiutati dall'intercessione dei meriti di San Carlo, vogliamo dire sempre di sì alle tue disposizioni, per trovare nella confidenza la pace, nella speranza la letizia e in tutto sempre te, nostro Padre. O glorioso San Carlo da Sezze, tu che nella vita hai fatto un eroico esempio di umiltà francescana e di evangelica carità, aiutaci ad essere migliori nella nostra vita cristiana. Particolarmente in questo momento ti preghiamo di intercedere presso il Padre Celeste, affinché la persona a noi cara, e qui mettiamo il nome, sia liberata dal male e ritorni in salute per la nostra gioia e per la gloria di Dio. San Carlo da Sezze prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Carlo da Sezze, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti.
Da Radio Madre Terra abbiamo trasmesso Santi Francescani dei Tre Ordini, a cura di Fra Andrea Cassinelli.